Questa mattina, molto brevemente, vogliamo vedere in Romani, capitolo 12, vogliamo leggere dal verso 17 fino alla fine del capitolo 12. Non rendete a nessuno male per male, impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini, se è possibile. Per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, se ha sete, dagli da bere, poiché facendo così tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. E il verso poi chiave: non lasciarti vincere dal male. Ripeto, non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Questa mattina vogliamo un attimo focalizzare la nostra attenzione su questa espressione forte della parola di Dio. C'è una vittoria grande che Dio vuole farci realizzare nella nostra vita, ma è una vittoria che stiamo imparando a raggiungere con sistemi diversi di come si ottengono le vittorie nel campo umano. Io credo che la vittoria è un desiderio profondo di ognuno di noi. Tutti vogliamo vincere. C'era una canzone ai miei tempi, però, che diceva anche che bisogna saper perdere. Non so chi ha la mia età, era dei Rocks. Bisogna saper perdere, non sempre si può vincere. E questo già, in qualche modo, è una idea, è una riflessione, è un dubbio che sicuramente quel gruppo allora si poneva sul fatto che la vittoria non fosse necessariamente quella di una superiorità numerica, di una superiorità di armi atomiche rispetto all'altro stato, di una violenza più grande, come a dire vince il più forte, il più cattivo. Questa è l'ottica in cui viviamo: vince chi ha più soldi, vince chi ha più potere, vince chi grida più forte, vince chi odia più fortemente, vince chi riesce a schiacciare l'altro. Questa è l'ottica in cui noi viviamo. Allora loro stessi, che credo avessero fatto un altro canto, Reminiscenze, si vede che sono vecchio, forse era "mettete dei fiori nei vostri cannoni", una cosa del genere, non so se erano loro, ma in realtà, senza essere arrivati a una rivelazione dello Spirito Santo, in questa semplice frase "mettete dei fiori nei vostri cannoni" esprimono sicuramente il desiderio di vincere, ma non con la violenza, di vincere ma non con l'orgoglio, di vincere ma non con la prepotenza, di vincere ma non con la rabbia, con l'amarezza, come normalmente pensiamo di vincere le nostre battaglie. Ma mi colpisce: dei fiori nei vostri cannoni. Come potremmo tradurlo in un linguaggio più attinente alla vita quotidiana? Nessuno di voi ha dei cannoni, no? Qualcuno in casa c'ha qualche cannone, no? Però ci abbiamo dei cannoni fortissimi qui, in questo membro piccolino che si chiama lingua. Questa è una mitragliatrice, altro che un cannone, perché un cannone fa un colpo e poi magari poi dopo un poco ne fa un altro. La mitragliatrice invece fa pa 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 pa. E tante volte veramente nelle nostre lingue mettiamo sicuramente non dei fiori, ma mettiamo altre cose, mettiamo esplosivi, e tante volte sono esplosivi tipo fuochi d'artificio che fanno solo rumore, e ancora diciamo è brutto perché il rumore disturba, ma altre volte sono esplosioni, sono mine, sono bombe a mano che lanciamo con la nostra lingua, certamente perché per vincere. Vincere è un desiderio profondo dell'animo umano. Vincere all'Enalotto, vincere un premio, vincere, non lo so, vincere è insito nell'essere umano. E usiamo spesso tutte le risorse per vincere. E io credo che Dio sappia questo e voglia farci vincere. Solo che c'è una piccola differenza, chiamiamola piccola, che le battaglie di Dio si combattono in un altro modo. Per chi è stato qui mercoledì, parlavamo un attimo di quel desiderio di vincere di una popolazione sulla faccia della terra all'inizio della Genesi, quando per reagire alla dispersione, per prevalere sugli altri, si fanno venire l'idea di costruire una torre, la famosa torre di Babele, come a dire: mettiamoci insieme, così vinceremo, così domineremo, così saremo sopra gli altri, così schiacceremo. Una bella idea a livello umano, tante volte perseguita da tante persone, non soltanto costruendo una torre che sia più alta della tua. Mia, la mia torre è più alta della tua, la mia macchina è più veloce della tua, la mia casa è più grande della tua, il mio conto in banca è più grande del tuo, le mie azioni sono più grandi. Questo desiderio di vincere, essendo superiori agli altri, dominandoli, questo è insito nell'uomo. Quegli uomini fecero in questa maniera, e sapete bene, poi dicevamo mercoledì cosa successe. Dio vide questa bella opera e disse: ora vado e li confondo. E così questa torre un atto mancato. E così nella nostra vita c'è un desiderio di vincere, un desiderio di superare gli altri. Questo è espresso in maniera meno drammatica nella competizione sportiva. Meno drammatica quando poi i tifosi non si immedesimano, e non potendo partecipare al gioco, anziché dare calci alla palla, danno calci a quelli della squadra opposta, nella foga di vincere. Questa foga di vincere, questo desiderio di vincere è presente in ognuno di noi, questo desiderio di sopraffare, di essere migliore degli altri, è un dato presente nel cuore umano. Anche ai tempi di Gesù, se ricordate, i suoi discepoli erano sempre a litigare chi era migliore degli altri. Cioè, io, diceva Pietro, io sono il meglio, io sicuramente. Giacomo dice: no, ma... E stavano a discutere, persino in un momento in cui Gesù doveva andare a morire, se ricordate, loro stavano discutendo, non gli fregava niente che stava andando a morire Gesù, non avevano capito niente. Erano proprio come noi, stavano discutendo di chi era il successore, di chi avrebbe preso il suo ruolo, di chi sarebbe stato il più grande. E Gesù, ricordate, li va a interpellare, dice: di che cosa parlavate? Oh, niente, Gesù, fesserie. E lì viene fuori quell'espressione forte: chi vuole essere il più grande, chi vuole vincere. Chi vuole vincere sia il servo degli altri. Non lo so come l'hanno presa allora i discepoli. Dice: no, allora non vogliamo essere più grandi. No, non ci sta bene. Noi pensavamo che il più grande era quello che picchiava più forte, era quello che poteva ammazzare, poteva dominare. Lì Gesù parla di un principio che è al centro del regno di Dio, cioè che la vittoria non è come noi concepiamo, non è a scapito degli altri, non è nello schiacciare gli altri, non è nel controllarli. Gesù stesso dava l'esempio. Lui stesso, nella missione incredibile, altro che Mission Impossible 2, 3, no, ora faranno pure il 3 forse, nella missione impossibile di salvare la mia vita, la tua vita, liberarci dall'inferno, perché questa era la missione di Gesù, la missione di superare veramente tutte le prove, tutti i test che lo avrebbero fatto diventare il secondo Adamo. Cioè il primo Adamo ci aveva messo male, ci aveva conciato veramente per le feste, ci aveva portato, accompagnato all'inferno. Il secondo Adamo, Gesù, avrebbe dovuto prenderci per mano e portarci nel paradiso, come per primo portò il ladrone accanto a lui. E dicevo, in questa missione si scontrò con tutte le forze delle tenebre, si scontrò con l'opposizione di tutti, persino con la incredulità dei suoi discepoli, che dopo 3 anni, dicevo, non avevano capito ancora niente. Persino con un Pietro che gli dice, ti prego, non andare a morire, fallo per noi. È tremendo, lui stava facendo questo proprio per loro. Si scontrò con ogni cosa, perché? Per vincere l'inferno, per vincere il diavolo, per vincere la morte, per vincere la distruzione, per vincere il male. Come? Con l'amore profondo che lo tenne lì fino all'ultimo momento, inchiodato alla croce. Tante volte lo risottolineiamo, ma anche oggi è bene che ricordiamo che quello che teneva inchiodato Gesù non erano i chiodi. Non erano i chiodi. Non ci sarebbe potuto essere nessun mezzo umano a fermare la potenza di Dio, ma era l'amore immenso, era l'amore grande che ancora questa mattina Lui vuole che sia la chiave che apre tutte le porte. Era il bene supremo che veniva da Lui mentre il male supremo lo stava attaccando. Questo è lo spirito di Cristo, questo è lo spirito dell'agnello, questo è quello che avete ricevuto in Cristo, è questa potenza di vincere diversa dalla mente umana, ma così importante se la scoprite, se la scopriamo nei nostri cuori. Ed è per questo, riprendendo questi versetti, li rivediamo velocemente insieme, che l'Apostolo Paolo ricorda di non rendere a nessuno male per male. Che significa? Significa che ogni giorno noi siamo confrontati con il male. Che possa chiamarsi vicino di casa che ci urla, non lo so, senza ragione, che possa chiamarsi persona che ci taglia la strada, che possa chiamarsi persona che ci offende, che possa chiamarsi situazione difficile, il male, il principe di questo mondo, in un certo senso sta compiendo la stessa opera che faceva con Gesù. Noi siamo dei piccoli Gesù, se vogliamo, perché Gesù vive in noi e quindi in qualche modo viviamo fino a un certo punto, perché certamente non possiamo pagare per gli altri, questo lo poteva fare solo Gesù, ma in qualche modo viviamo quello che Lui ha vissuto allora. E Lui lo disse ai Suoi discepoli, hanno amato me, ameranno voi, se hanno odiato me, odieranno voi. Quello che hanno fatto al Maestro lo faranno anche i Suoi discepoli. E se tu sei un discepolo di Gesù, se tu hai ricevuto Gesù, sei in questo cammino dove ti confronti, dove vieni a scontrarti col male, o il male si viene a scontrare con te, a meno che non te lo vai a cercare tu, e in qualche modo ti colpisce, ti ferisce. E lì è importante questa mattina che scopriamo che Dio ci ha dato la potenza di non rendere male per male, di sfuggire a quel riflesso condizionato che se uno mi colpisce automaticamente parte un'altra energia negativa, almeno uguale se non raddoppiata, ecco perché un male a me, due mali a te, e così si rilancia sempre di più, e su questo poi si creano le faide, le vendette delle famiglie, i gruppi mafiosi, ma a tutti i livelli, non solamente la mafia. La mafia è uno spirito che è presente persino nelle chiese, fatti più là che sono più santo di te. Vincere il male con il male è quello che ci viene più naturale. Rendere male al male non ci vuole assai. E tante volte per la cultura, per gli sforzi, per la morale, abbiamo fatto finta di non essere così. Cioè abbiamo pensato che in fondo noi, anche se ci facevano male, eravamo così bravi, così buoni come capacità nostra, da non rendere il male. Infatti poi abbiamo reso il male al colon, abbiamo rotto lo stomaco, perché tutta la violenza che avremmo voluto esprimere ce la siamo tenuta dentro. Ma quello è pure male, è rendere il male a te anziché all'altro, te lo dai tu, ma lo stesso è male. La vittoria è vincere il male con il bene. Questa è la sfida che questa mattina ancora lo Spirito Santo ci vuole dare. Non rendete a nessuno male per male, impegnatevi a fare il bene davanti a tutti gli uomini. Questo è uno stile di vita, non è lo stile di vita della persona repressa così, che dice devo essere buono, devo essere bravo, no, grazie a Dio che sono cristiano, se no ti romperei il collo, ringrazia Dio, che ruggisce, però dice siccome sono cristiano. Non è questo, non è una coerenza umana, ma è scoprire l'amore di Dio nei nostri cuori, è scoprire la pace di Dio nei nostri cuori. È un miracolo, non è un frutto del nostro sforzo il non rendere male per male. Sì, noi ci dobbiamo mettere lo sforzo, ma lo sforzo non è sufficiente, ci vuole scoprire la pace di Dio, ci vuole scoprire l'amore di Dio, e Dio si aspetta che voi lo scopriate, Dio si aspetta che io lo scopro, perché Lui me lo ha messo dentro. Questo carattere di Cristo, Lui si aspetta che io lo scopro, e miracolosamente posso sorridere a chi mi viene contro. Per quanto dipende da voi. E qui c'è un'altra, non possiamo approfondire, andiamo verso la conclusione, ma un piccolo punto di riflessione: per quanto dipende da voi. Certo, tu puoi, per quanto dipende da te, stare in pace con l'altro. Se l'altro non vuole stare in pace con te, tu non puoi costringerlo. Io non posso costringerlo, ma posso vincere la morsa del diavolo con la potenza della pace, dell'amore di Dio. Impariamo a vincere. Impariamo a vincere alla maniera di Cristo. Impariamo a vincere. Sembra che sia una perdita, ma in realtà è una vittoria, perché essere liberati dal risentimento è una vittoria, essere liberati dall'amarezza è una vittoria. E ci sono persone che purtroppo non riescono mai a essere liberate dall'amarezza, dai risentimenti, e sono sempre schiave della potenza del male. vogliono vincere, ma secondo l'ottica umana. E la scrittura ancora più avanti dice che l'ira dell'uomo non mette in opera la giustizia di Dio, come a dire: ragazzi, lasciatele le vostre vendette. Ma Signore, ma guarda quello che ha fatto, come mi ha trattato, chi si crede di essere, ma qui, ma lì, ma sopra. Lascia stare. Ma Signore, ma io sono affamato e assetato di giustizia, non è giusto che queste cose succedano, non è giusto. Lo so, ma tu lascia stare, non sei tu il giustiziere, non sei tu. Tu vinci con l'amore, vinci benedicendo, vinci, non possiamo approfondire, dando da mangiare o da bere al tuo nemico se ha fame. È un concetto incredibile, come a dire: sii misericordioso verso il tuo nemico, perché in realtà tu lo vedi come nemico, ma in realtà è una vittima. Tu ti senti vittima, ma in realtà lui è una vittima, perché chiunque è preso dal male, chiunque è dominato dall'odio, chiunque è dominato dall'amarezza è vittima del male, anche se poi lo trasmette e quindi sembra che diventa carnefice, sembra che poi assale la tua vita e tu ti debba difendere. No, sii misericordioso. Perché a me, dice Dio, appartiene la vendetta, come a dire: ci penso io. Attenzione, quando dice Dio a me appartiene la vendetta, non è che dice: ora vado e lo ammazzo io. Sì, Dio, io non lo ammazzo, però mi raccomando, fallo fuori. Dio ci ama profondamente. Lui stesso che ha espresso questo concetto attraverso la scrittura di vincere il male col bene, sta cercando di vincere te, il tuo male, con il suo bene. Questo è incredibile. E se lui lo sta facendo con te, è perché ce lo chiede, è la stessa cosa. Se lui non lo facesse con noi, non ci potrebbe chiedere di farlo. È come lo stesso che Dio non ci potrebbe dire: perdona 77 volte se lui non perdona sempre. Dio perdona sempre, ecco perché ti dice anche a te: perdona sempre. Non ti dice di fare cose che lui non fa. Lui vince il tuo male con il suo amore, con il suo bene. Ed è incredibile scoprire questo. Io ho visto che le vittorie più grandi di Dio sono quando io mi ribellavo. Dicevo: Signore, via, vattene, non ti voglio. E il suo amore era lì più forte, quasi che odiavo Dio perché mi amava, perché non volevo essere amato. Eppure l'amore è quello che ti conquista. Lo scoprire un Dio che ti ama fortemente, anche quando tu sbagli, questo ti libera. Lui vincerà il tuo male con il suo amore fino alla fine. Ecco perché l'ultima frase, leggiamo e ci alziamo in piedi: non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene, fratello, sorella. Non lasciarti vincere. Tu sei stato chiamato a vincere. Tu sei stato chiamato a trionfare, che è più di vincere. Il trionfo nell'epoca romana era la celebrazione che si faceva dopo le vittorie riportate nelle battaglie. Tu sei stato chiamato a trionfare in Cristo, ma con un modo diverso del trionfo umano. Il trionfo umano qual è? Ah, ecco, tutti si sono accorti che io avevo ragione, ora sì, qui, lì. Sì, tutti si accorgeranno un giorno che Gesù aveva ragione. Tutti si dovranno piegare, tutti dovranno confessare il suo nome. Anche quelli che dicevano a morte, anche quelli che gridavano crocifiggilo, crocifiggilo, dovranno accorgersi che che lì c'era il principe della gloria, il re dell'universo, che stava vincendo anche se sembrava perdere. Tutti si accorgeranno un giorno, ma a tempo di Dio. In questo momento Dio ti dice che la tua vittoria è questa: non lasciarti vincere dal male, comunque esso si chiami, che venga da tuo marito, da tua moglie, da tua figlia, dai tuoi vicini di casa, dai tuoi compagni di lavoro, dai tuoi parenti, dai tuoi fratelli, da spirituali, da qualunque parte venga il male. Dio ti dice: questa è una sfida perché tu possa vincere, non con altro male, non con altra immondizia, e facciamo questo gioco a chi si tira più immondizia, ma con quell'amore, con quel bene prezioso che Dio ha messo in te. E se tu non lo vedi, digli: Signore, fammi vedere veramente questo amore, questa pace che hai messo in me, perché io voglio usarla, voglio usare queste armi, non voglio usare più le mie armi, voglio usare le tue armi per vincere, per non essere vinto dal male, ma per vincere il male con il tuo bene, la cui espressione più grande è l'amore, fino alla fine. Gesù amò i suoi fino alla fine, e non solo i suoi, ma amò tutti, perché erano tutti davanti a lui. Era la vittoria suprema delle nostre vite che lo portò fino alla croce. Quindi vogliamo un attimo riflettere su questo e prendere una decisione interna. Non ha importanza per forza che la manifestiamo all'esterno, ma vogliamo nel nostro cuore. Ognuno di voi sa le battaglie che sta combattendo, ognuno di voi sa quali sono i nemici e di che cosa il diavolo si sta servendo per legarti, ma io dico: ognuno di voi sappia questa mattina che Dio ha messo in te delle risorse per vincere il male che ti circonda con la potenza dell'amore di Dio. Dio ti ha chiamato a vincere. Siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amato. Ci crediamo questa mattina? Ci crediamo? Allora io mi aspetto dei grandi vincitori che non fanno grande rumore, perché tante volte queste battaglie non sono quelle battaglie, quei games dove si attaccano spaziali, no? Sono silenziose tante volte, ma danno una vittoria grande, faranno fuggire il diavolo. Perché? Perché l'amore copre moltitudini di peccati, l'amore vince. L'amore non può essere sopportato dal nemico delle anime nostre. Amando vinceremo ogni battaglia e il male arretrerà. Se non altro, arretrerà dal nostro cuore. Poi se gli altri vogliono continuare a stare in guerra, se la vedranno loro con Dio, ma noi intanto siamo ambasciatori di pace. Ci crediamo? Vogliamo esserlo? Vogliamo andare in questa direzione? Preghiamo insieme. Signore, vogliamo ringraziarti ancora questa mattina perché tu ci hai dato un esempio grande. Ed è difficile per la nostra mente ancora questa mattina forse comprenderlo fino in fondo. Così come siamo circondati da esempi diversi, da autorità, da potenza che domina gli altri, che risponde al male con altro male, Signore. Ci viene difficile questa mattina comprendere questo messaggio fino in fondo, ma confidiamo nel tuo spirito, confido nel tuo spirito, Signore, che possa spiegarci profondamente la grandezza di questa parola questa mattina, per introdurci in vittorie nuove, dove sembra che perdiamo, dove sembra che siamo più fragili, ma in realtà vinciamo. Vinciamo con il tuo amore, vinciamo con la tua pace, vinciamo, Signore, con i frutti dello Spirito, vinciamo con quell'opera meravigliosa che tu hai messo in noi, Signore, e che ci abilita ad essere cittadini del cielo e che ci prepara a regnare in un mondo, Signore, dove le cose vanno come noi stiamo cercando di credere, non in questo mondo dove la logica è completamente diversa, ma grazie perché tu sei interessato a farci crescere nella dimensione eterna, Signore. Grazie perché tu vuoi che siamo grandi in vista del regno di Dio. Grazie perché tu vuoi che sviluppiamo quelle qualità che sono vere e che varranno per l'eternità. Grazie, Signore. E in nome di questo vogliamo dirti questa mattina, vogliamo imparare a non rendere male per male, Signore. Perdonaci se ci siamo incalliti nel farlo. Perdonaci, Signore, se lo facciamo quasi come un riflesso condizionato, lo facciamo automaticamente, anche non mostrandolo. Questo male lo scarichiamo forse su noi stessi, ma insegnaci questa mattina, te lo chiedo per il mio cuore, te lo chiedo per i miei fratelli, insegnaci a vivere lo spirito dell'agnello, a vivere lo spirito di Cristo questa mattina, Signore, e vinceremo. Vinceremo tante battaglie, Signore, e il nemico cercherà di attaccarci, forse anche attraverso la persecuzione, come faceva con i primi discepoli, ma nessuno, niente, ci separerà dal tuo amore, Signore, è quello che ci dà la vittoria. Vogliamo prenderlo come arma totale, come arma più grande, ed esprimerlo, Signore, e benedire chi ci maledice. Perdonare, Signore, ed essere misericordiosi e vincere ogni battaglia con il tuo bene, Signore. Grazie perché tu vuoi questo e grazie perché tu ci dai le risorse, ci insegnerai a vincere. Grazie, Padre, per le battaglie che i miei fratelli hanno già combattuto e vinto. Grazie anche per quelle che combatteranno e vinceranno, Signore, per la battaglia che vinceremo insieme, Signore. Oh Padre, grazie, grazie per questo destino meraviglioso che hai voluto per ogni tuo figlio. Grazie perché saremo a tua immagine e a tua somiglianza. Grazie, Padre, ancora ora che ci accostiamo alla tua cena, Signore, ancora che partecipiamo al corpo e al sangue, Signore, in senso spirituale, che entriamo nello spirito del tuo figliolo Gesù, Signore, che sia chiaro. Ancora lo spirito di Gesù mentre prendiamo del pane, mentre prendiamo del vino, che questo sia un sì alla modalità, al modo con cui Gesù ha combattuto e ha vinto morendo sulla croce. Dacci anche a noi di combattere e vincere con la stessa forza di amore, con la stessa determinazione con cui Gesù lo ha fatto, Padre. E questo è il desiderio del mio cuore. A prescindere da tutto quello che saranno le circostanze esterne, io so che tu ci dai anche le altre cose mentre cerchiamo il regno di Dio, ma a prescindere da tutto, Signore, vogliamo cercare questo amore, perché è questo che durerà in eterno. Tutte le altre cose passeranno, tutto finirà, ma la carità non finirà mai. E l'abbracciamo ancora questa mattina mentre abbracciamo il tuo sacrificio. Abbracciamo il tuo amore forte, Signore, che ha vinto per noi, e vogliamo vincere anche noi, col tuo amore, tutte le nostre battaglie. Alleluia, grazie Padre, nel nome di Gesù.